Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, eccoci, ben trovati.
Buongiorno Davide, la situazione in Ucraina è sempre in primo piano nelle prime pagine di oggi dei giornali in edicola. Corriere della Sera, Draghi, Putin non è invincibile, il premier degli Stati Uniti, ma tutti cerchino la pace, Russia e Stati Uniti si parlino. E poi tetto al prezzo del gas, pagina 2 della Stampa, vengono riprese di nuovo le parole del premier Draghi, che ha parlato, ha fatto un paragone, una metafora attraverso un racconto biblico, ha detto la Russia non è più Golia. Davide.
E questa è l'unica cosa sulla quale avrei un'obiezione a nome di tutti i Davide del mondo. Golia fece una brutta fine, cioè non è che basta avere una buona mira e trovare una fionda all'altezza e la cosa si risolve. Il racconto biblico era proprio relativo alla prepotenza della potenza fisica e ha invece la prevalenza dell'intelligenza e dell'abilità di Davide, diciamo, quindi ci congratuliamo come portatori di quel nome. No, ma a parte le facezie, la sostanza qual è? Mi sembra nettissima. La Russia non è imbattibile e quindi la prima cosa da farsi è battere il rifiuto russo di ogni negoziato. Per battere il rifiuto russo di ogni negoziato è necessario continuare ad aiutare anche con le armi gli ucraini perché non collassino, perché naturalmente Golia è forte assai. Nonostante non sia imbattibile, è comunque capace di distruggere e di uccidere. Quindi, per battere il rifiuto del negoziato, è necessario che gli ucraini non cedano. E terzo elemento che ha sottolineato Draghi è che quali sono le condizioni della pace lo stabiliscono gli ucraini, perché sono gli aggrediti. E qui qualcuno potrebbe dire: ah, Draghi ha detto il contrario di quello che aveva detto il segretario generale della NATO, Rasmussen, che aveva detto dell'Ucraina non se ne scusate, della Crimea non è negoziabile. No, è esattamente la stessa cosa, perché basta leggere per intero la frase di Rasmussen e non solamente quella del copia e incolla, e diceva la Crimea non è negoziabile e comunque queste sono decisioni che competono agli ucraini, che è esattamente lo stesso concetto. Vorrei ricordare che l'invasione della Crimea, perché la balla del referendum la racconta Putin e quattro propagandisti che gli vanno appresso, è stata invasa. L'invasione della Crimea è condannata dall'Italia dal 2014, cioè da quando si è verificata. Quindi queste cose ci sono. La diplomazia è al lavoro. Credo abbia pesato molto anche in questo passaggio diplomatico dell'incontro tra Italia e Stati Uniti l'iniziativa presa da Macron del colloquio con la Cina. La Cina ha grossi problemi interni, poi troveremo il tempo di parlarne, relativi al congresso di novembre, alla situazione Covid molto molto pesante a Shanghai, ma insomma la Cina ha detto: ragazzi, l'integrità territoriale dell'Ucraina non si tocca, smettiamola, cerchiamo di andare più presto al cessare il fuoco. Poi ha aggiunto: non bisogna aiutare nessuna delle due parti, intanto che significa che noi cinesi non aiuteremo i russi dal punto di vista delle armi, quindi anche quello è un'iniziativa importante. E sottolineo che solamente il messaggero richiama l'attenzione in prima pagina, ma non è che ieri si sia parlato solamente di Ucraina e di guerra, c'è stato anche un impegno per noi italiani molto importante degli Stati Uniti per la stabilizzazione della Libia. Naturalmente non dipende dalla volontà statunitense, ma la collaborazione statunitense può essere preziosa. Da quell'area gli Stati Uniti in qualche modo si ritirarono già ai tempi di Obama.
Di questo tema si parla anche sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Draghi rilancia i negoziati, al tavolo Russia, Stati Uniti e Ucraina. Nelle pagine interne invece si torna a parlare di sanzioni. Sul greggio russo l'Europa va in tilt, Orbán non cede, sanzioni a rischio. Saltata ieri la videoconferenza tra Macron, von der Leyen e i paesi dell'Est, lo stop di Budapest, escludere gli oleodotti dalle misure.
No, io non ho questa lettura. L'Europa non va in tilt. Abbiamo varato come europei 5 pacchetti di sanzioni e vareremo anche il 6° pacchetto delle sanzioni. Quello che è rilevante è che i guasti che queste sanzioni provocano da noi sono guasti transitori, costosi, dolorosi, ma transitori. Mentre i guasti che provocano dall'altra parte, cioè i russi, sono danni permanenti, sono danni gravi e permanenti. Questa è l'enorme differenza di quest'arma delle sanzioni. Naturalmente, siccome, e qual è il problema? È che ciò che è transitorio ci batte il cranio subito, ciò che è permanente lo lasci a chi verrà dopo, e quindi, essendo governanti eletti, c'è questo problema che verrà risolto all'interno dell'Unione Europea. Naturalmente questo problema poi rimanda a un'altra questione, che è quella del voto, perché noi abbiamo delle norme del trattato che è come se tutto fosse norma costituzionale, quindi tutto deve essere fatto all'unanimità. Ci sono questioni che non potranno mai non essere fatte all'unanimità in Unione Europea, proprio perché siamo stati sovrani diversi, non è che... ma non si può fare tutto all'unanimità, ci sono intere materie che devono poter essere fatte a maggioranza, ma questa è la riforma dei trattati su cui mi pare che ormai ci sia un discreto consenso.
Parliamo di Eurovision, le parole di Laura Pausini, tra l'altro una bella intervista del collega Luca Dondoni questa mattina sulla Stampa. La bellezza è pace, dice la Pausini, conduttrice di Eurovision, sentire canzoni in lingue diverse dà speranza.
Naturalmente il segretario generale della NATO è Stoltenberg, non Rasmussen, io sono rimasto indietro di qualche
tempo.
Hai
detto Stoltenberg?
No, Rasmussen.
Sfuggito. Non si è ascoltato, lì ci stanno per quello. Grazie. Eurovision. Allora, Eurovision mi è venuto in mente perché, vedete, sono andato a guardare la storia di Eurovision. Stavamo parlando della riforma dei trattati, no? Noi pensiamo sempre che le cose siano in qualche modo fatte bene se sono fatte in maniera rigida, solida, ma mica è così. Cioè, noi stiamo già dentro un'Unione Europea nella quale ci siamo 27 paesi che aderiscono all'Unione e 19 che hanno la moneta comune, gli altri no. Abbiamo già l'Unione Europea e abbiamo il Consiglio d'Europa e così via. Adesso non possiamo fare tutta la storia per intero. Allora, Eurovision nasce, la prima manifestazione si fa a Lugano nel 1956, l'ambito è quello dell'Unione Europea della radiodiffusione, era la radio nel senso proprio, eravamo noi radiofonici all'epoca, del 1950, e i paesi aderiscono progressivamente e in maniera in qualche modo non vincolante. Per esempio l'Ucraina è entrata nel 2003 in Eurovision. Ci sono solo due paesi in tutto il continente europeo che non hanno mai partecipato al festival, sono la Città del Vaticano e Liechtenstein, ma l'invito è sempre valido. Tra l'altro, se non ricordo male, c'è una suora che diede il meglio di sé in un talent, quindi volendo, diciamo, in Liechtenstein non saprei perché, insomma, diciamo, possono sempre arrivare. Allora, noi possiamo immaginare un'Europa solidissima, nucleo molto forte, con la stessa moneta, con la stessa politica estera, con la politica di difesa, naturalmente con vincoli molto forti, e io sono assolutamente convinto che sia interesse dell'Italia essere in questo nucleo, ma attorno ci può essere anche un'area delle democrazie, quella di Eurovision è un'area delle ugole, ma il concetto è quello, cioè ti riconosci in questo, vieni e stiamo assieme, naturalmente con delle condizioni e con dei vincoli molto minori, ma di cui rimane assolutamente fondamentale nel caso di Eurovision di essere intonati, nel caso dell'Europa allargata che si sia stati di diritto, cioè che non si sia dittature. Alle dittature no, non possono aderire.
E torneremo a parlare di Eurovision anche tra poco durante la puntata di oggi di Non Stop News. Allora, andiamo sulla Stampa adesso, si parla di sondaggi di natura politica, ma non solo, perché si parla della fiducia nel Premier Draghi che aumenta al 27 aprile del 49,2% secondo il sondaggio Ghisleri, ma per un italiano su quattro siamo succubi di Biden, quindi degli Stati Uniti. Quante volte l'abbiamo sentito anche noi, magari con gli ascoltatori, magari insomma girando qua e là su giornali e social.
Io sono sempre incuriosito da questa, da una parte dalla sorpresa che si ha su questi dati, dall'altro sul modo in cui vengono forniti. Il 25% è succube di Biden, il 75% no. Un italiano su quattro siamo servi degli Stati Uniti, per tre italiani su quattro no. A me pare prevalente tre italiani su quattro, su uno su quattro, o no? Solo che tre italiani su quattro non fanno spettacolo. Uno su quattro, che la spara grossa, fa spettacolo. E questo è il modo in cui viene fornita l'informazione. Se fornita in questo modo, nonostante sia onesta, cioè io ti dico uno su quattro, non ho barato sui numeri, però ti ho dato l'informazione dicendo vedi c'è la critica. Sì, uno su quattro, tre su quattro stanno dall'altra parte. Detto ciò, ma dov'è la novità? Dov'è la novità? Questo è un paese che è cresciuto nel corso dopo la Seconda Guerra Mondiale, con forza. Per esempio, il Partito Comunista Italiano andava dal 20-25% fino nel 1976 ad avere raggiunto il 34, superato per la verità di poco, il 34.2 se non ricordo male, 34% dei voti. E quel Partito Comunista lì era contrario all'Unione Europea, era contrario al sistema monetario europeo, sosteneva che Mosca fosse la capitale del benessere e della libertà nel mondo. E questa è la realtà. Anche nel 1976, quando Enrico Berlinguer rilascia un'intervista a Giampaolo Pansa e dice io mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO, e lo dice perché mi trovo qui, e aggiunge però anche qui ci sono dei vincoli come lì, la faccia di anche qui, lì ci mandavano i carri armati a Praga e a Budapest, qui il carro armato si vedeva durante la sfilata del 2 giugno, mi pare una bella differenza. Quell'aria, quell'umore c'è sempre stato, e poi ha avuto anche nell'estrema destra buon 5%, e 5,34 ragazzi fa 40, sono diminuiti, non sono aumentati, sono diminuiti, solo che hanno traslocato, molti da sinistra hanno traslocato a destra questo umore, ed è un umore che nasce da un nazionalismo e dalla paura, cioè io non conosco di che stiamo parlando e quindi in qualche modo penso che i miei siano migliori. Poi se giriamo pagina e comincio a parlare dei miei, ne parlo peggio degli altri. Anzi, dicono, come stanno meglio quelli negli Stati Uniti. È così che funziona.
Si ritorna a parlare di questa mancanza di figure che lavorino in certi settori. Sole 24 ore, turismo, servono 387.000 posti, ma il 40% è introvabile, e stiamo parlando di receptionist, cuochi, camerieri, bar e ristoranti, necessari 194.000 lavoratori per tornare ai livelli del 2019. Ne parla anche la prima della Verità, ma perché prende una posizione totalmente diversa. Il turismo si rilancia con meno tasse e non con più immigrati. Poi c'è il pensiero del ministro Garavaglia, bisogna recuperare i voucher.
Allora, la Verità si riferisce a quello che ieri commentavamo del ministro Garavaglia, perché Garavaglia, ministro del turismo leghista, aveva detto mancano queste persone, se non ce le troviamo ci saranno gli immigrati. Io ieri qui avevo detto ha ragione, però magari lo spieghi alla Lega, cioè lo spieghi a se stesso, nel senso che sono loro che hanno problemi. Cioè, i governi, tra l'altro, di diversi colori, che fanno regolarmente dei decreti flussi che sono largamente al di sotto di quello che i medesimi governi sostengono essere la necessità di immigrati in Italia. Oggi il ministro Garavaglia torna su questo tema, ma non relativamente agli immigrati, ma ci torna relativamente ai voucher, e qui dico che ha ragione, punto, cioè non c'è da aggiungere molto, ha ragione. Bisogna recuperare i voucher. I voucher erano uno strumento utile, tra l'altro ipotizzato, ragionato, ideato da Marco Biagi, professor Marco Biagi, e fu cancellato, i voucher furono cancellati nel 2017 da un'altra delle tante maggioranze scombiccherate che reggono i governi. All'epoca era il governo Gentiloni. Ecco, quello fu un errore, e quindi recuperarlo. Naturalmente non credo che sarà utile a recuperare tutto quel che serve di personale per il turismo, ma una parte, perché no, può aiutare. Come?
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento. Può una dominatrice, una mistress, pronunciata bene, complimenti,
così,
protagonista di un video sadomaso, insomma di più video di questo tipo, diventare consigliere comunale nelle file di Azione? A quanto pare no, perché su Doha Zaghi è scoppiata una polemica nelle scorse ore, pagine interne della Stampa, Salvini Calenda è la dominatrice, una commedia sexy da anni 70.
Io non ci trovo nulla di male nel fatto che una persona faccia la dominatrice, in fondo vende il suo, voglio dire, che poi uno paghi per essere menato, voglio dire, uno ci va liberamente, non è che qualcuno ti ha costretto, e quindi veramente non ho obiezioni di nessun tipo. Il problema non è cosa fa questo o quel candidato, Il problema è che se tu prima li candidi e poi dici oh per la miseria ho candidato la mistress, fra l'altro Calenda è stato anche simpaticamente spiritoso sul punto, perché alla presentazione di un suo libro ha detto chi compra due copie c'è il regalo le manette, ma voglio dire va benissimo così, cioè, ma il problema qual è? È che se tu lo candidi una persona e poi te ne accorgi, la realtà è che non sai chi cavolo stai candidando, questo è il problema, cioè senza i partiti che abbiamo fatto fuori da tempo, la classe politica nei suoi vari livelli non è selezionata, va avanti per caso, e se vi guardate attorno ne avete la conferma, la signora se non altro si dà da fare, mettiamola così.
Poi, vorrei leggerti i messaggi che arrivano al 378 378 125, hai avuto un picco di attenzione, facciamolo più spesso.
Tra l'altro, visto l'alto livello di moralità a cui ci ha abituato la politica negli ultimi anni, insomma, ci
scandalizziamo. Questa vende il suo, non è che, cioè, io mi preoccupo di quelli che vendono il mio.
D'accordo. Ciao, grazie Davide, a domani, buona, a presto, giornata, buon lavoro.
Buona giornata, arrivederci, buona la divisione.
È il momento di fare un punto più approfondito sulla pagina sportiva. Ieri la finale di Coppa Italia sul fronte calcio, mentre per quanto riguarda gli internazionali al Foro Italico abbiamo visto la vittoria di Sinner su Fognini. Allora approfondiamo insieme al nostro Paolo Pacchioni, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Beh, dobbiamo partire dall'Inter.
Sì. No, dicevo che con Paolo ormai stiamo facendo l'abbonamento perché ci racconterà anche il tennis tra poco. Ma partiamo giustamente dal calcio perché l'Inter festeggia la conquista della Coppa Italia. Allora partiamo con l'analisi della finale di ieri. Che finale è stata?
È stata una gara emozionante con tanti ribaltamenti, peraltro in una cornice di pubblico veramente bella, 70.000 persone all'Olimpico con coreografie prima del match, insomma una serata veramente palpitante. Come dicevamo, ci sono state più partite all'interno dello stesso incontro, perché ha cominciato bene l'Inter che si è subito portata avanti col bel gol di Barella, poi la Juventus ha reagito molto bene e fra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa ha raccolto i frutti di questa sua reazione. L'Inter a quel punto ha cercato di riportarsi in partita, ma sembrava sterile. A quel punto, a 10 minuti dal 90esimo, è arrivato salvifico il rigore, poi trasformato da Çalhanoğlu. Si è andati ai supplementari e lì ci ha creduto di più l'Inter, e il grande protagonista è stato Ivan Perisic con una doppietta, un altro gol su rigore e poi il sigillo del 4-2 con un bel tiro da fuori, e a quel punto l'Inter ha capito che il traguardo era molto vicino. È stata una gara combattuta, un po' di nervosismo nel finale, direi che l'Inter ci ha creduto un po' di più. L'Inter ha saputo, a differenza della Juve, forse resistere di più alle difficoltà e andare oltre a queste difficoltà, e quindi per questo l'Inter ha alzato al cielo la Coppa Italia.
Allora, hai citato giustamente l'eroe della partita, il Perisic, che però ha creato subito polemiche con le sue parole nel dopo partita, è scoppiato il caso, no?
Sì, subito dopo la premiazione Ivan Perisic in TV in qualche modo ha fatto capire il suo fastidio per non essere ancora arrivati alla firma del suo contratto, al rinnovo del suo accordo con l'Inter. Peraltro questo rinnovo era stato dato per molto vicino dall'amministratore delegato Beppe Marotta, invece Perisic, ripeto, infastidito, ha frenato dicendo non si fa così con i grandi giocatori, non si tirano queste trattative per le lunghe, non si arriva a fine stagione. Adesso bisognerà capire se questo è stato soltanto uno sfogo di uno che in una serata per lui gloriosa si è tolto un sassolino dalla scarpa, oppure se ci sia concreto il rischio che Perisic non rinnovi e che dunque se ne vada a fine stagione, e naturalmente i tifosi dell'Inter, vista l'importanza in questo periodo di Perisic, sono molto spaventati da questa prospettiva.
Paolo, torniamo un attimo a concentrarci sulla Juventus, che si avvia a chiudere la stagione a questo punto senza aver conquistato nemmeno un trofeo. Possiamo parlare di un fallimento?
Eh sì, se non è fallimento, diciamo grande grande delusione, perché comunque la squadra di Massimiliano Allegri non ha vinto niente quest'anno. Sì, è vero, riesce a entrare in Champions League, ma sicuramente i tifosi si aspettavano qualcosa di più. Peraltro questa è una squadra che non sta facendo meglio di quelle di Sarri e di Pirlo. Quindi la restaurazione di Allegri non ha dato i frutti sperati. La partita di ieri sera, come abbiamo detto, è stata una partita aperta e combattuta, e quindi la Juventus avrebbe anche potuto vincerla. Comunque a 10 minuti dal 90esimo i bianconeri erano ancora avanti. La Juventus credo che ieri abbia difettato in continuità, cioè se avesse giocato tutta la partita con l'intensità che ha messo nella fase finale del primo tempo e a inizio ripresa, probabilmente questa mattina staremmo facendo commenti diversi. Il problema è che su 120 minuti la Juventus è stata intensa una ventina, una trentina, e purtroppo per i bianconeri questo non è bastato.
Allora Paolo, veniamo a questo punto al tennis. Sinner ha vinto il derby con Fognini, che idea ti sei fatto, che ne dici?
Sì, è stato Jannik Sinner dunque a vincere il derby italiano, però è stato un derby combattuto, perché Sinner, che nel primo set sembrava poter disporre di Fognini con una certa facilità, nel secondo set ha invece dovuto subire il ritorno di Fognini, che evidentemente non ha voluto lasciare strada così in modo semplice al giovane rivale, che poi nel terzo set è riuscito a conquistare la vittoria. Fognini sicuramente ha pagato anche il fatto di essere un pochino più anziano rispetto a Sinner, che è più brillante, però è stato un match combattuto tra due amici, peraltro uno tifoso dell'Inter, Fognini, uno tifoso del Milan, Sinner, però alla fine insomma i due si sono abbracciati, c'è stata grande sportività, anche se durante la partita non sono mancati momenti un pochino di tensione, con Fognini che ha fatto un po' il suo solito show, a un certo punto ha anche spaccato la racchetta per la rabbia, anche un po' fischiato dal pubblico del Foro Italico. Va avanti Sinner, che oggi dunque giocherà gli ottavi di finale contro il serbo Krajinovic, e oggi in campo al Foro Italico sia Rafa Nadal sia Novak Djokovic, e noi naturalmente ci saremo per raccontarvi questi match.
Come sempre un grande piacere, grazie Paolo Pacchioni, buona giornata.
Grazie a voi, sempre un piacere, buona giornata a tutti.
Ciao. Rimaniamo al telefono perché arriva il Don, buongiorno Don Mazzi.
Ciao, il quale dice che è libero chi porta con umiltà il peso dei propri difetti e dei propri limiti.
Bella questa.
Lo so. E i limiti sono difficili da accettare, Don.
Legali anche a quello che ha staccato la racchetta.
Esatto. Esatto.
E dedichiamo questo spazio questa mattina ad un tema che è decisamente molto ampio, è quello del marketing. In realtà molti dicono sì, ma noi non, cioè, diciamo, non siamo coinvolti, è così, in realtà non ce ne rendiamo conto, ma il marketing, le operazioni, le ricerche di marketing sono in grado decisamente di influenzare le nostre scelte, le nostre decisioni. Ne vogliamo parlare con il professore di scienze delle decisioni presso l'Università Bocconi, ma anche CEO di Target Research e autore di un testo che è considerato un pilastro nel settore ricerca di marketing, il professor Luca Molteni, che è con noi in diretta. Grazie, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Buongiorno Molteni. Allora, quali sono i nuovi trend del marketing? Si parla molto spesso e sempre di più in questo periodo di un approccio human to human.
È vero, c'è un lavoro recentissimo di un guru del marketing, che è Kotler, curato dall'amico Fabio Ancarani nella traduzione in italiano, in cui si parla chiaramente di un recupero dell'umanità, dell'uomo cliente, diciamo, nella gestione delle politiche di marketing. Questo ha una serie di implicazioni ovviamente nell'approccio che le aziende dovrebbero tenere nei confronti del potenziale cliente, del cliente acquisito. Per quanto riguarda le mie attività, che nell'ambito delle ricerche in particolare, è una porta a una riscoperta, a una centralità anche delle ricerche qualitative, insomma, per capire quali sono effettivamente le esigenze più profonde e le percezioni del nostro interlocutore.
È così. Poi l'umanizzazione di questo campo di cui appunto stiamo parlando, questa tendenza, no? In qualche maniera si riverbera anche nell'attenzione verso alcuni temi in particolare che vediamo oramai sempre più cari soprattutto alle aziende, no? Quindi la responsabilità sociale, la sostenibilità, è vero?
Chiaramente questo è vero, lato offerta, chiaramente c'è un'attenzione molto forte al di là di quelle che possono essere le percezioni del cliente stesso, perché capite che sono temi in cui il grande pubblico comincia a essere in qualche modo avvezzo e anche interessato e particolarmente, come dire, caldo su questi temi, ma è responsabilità delle aziende porre al centro proprio l'interesse di tutti noi nelle loro politiche. Volevo solo concludere in due secondi quanto detto prima. Questa idea dello human to human marketing in qualche modo si affianca, non è che va a sostituire quel grande sviluppo degli analytics e quindi dell'idea di comprendere il comportamento dei consumatori semplicemente analizzando i dati che ritroviamo sui social piuttosto che nei sistemi informativi aziendali e che derivano dal comportamento di tutti noi.
Allora, nel suo testo, ricordo anche il titolo che è Ricerca di marketing e metodologie tecniche per le decisioni strategiche e operative, parla appunto e si concentra sulle ricerche di marketing che a qualcuno potrebbero suonare come obsolete o comunque non più utili perché c'è tutto il digitale, c'è appunto i big data eccetera, ma lei insegna che per comprendere davvero i fenomeni di mercato serve tutto questo, serve una collaborazione tra i dati digitali, le ricerche, insomma tutti gli strumenti che possiamo avere a disposizione.
Guardi, la ringrazio per la domanda perché questo è un po' il tema a cui tengo di più. Intanto volevo dire che il lavoro è fatto con il collega Gabriele Troilo e come lei ha detto è un testo che sicuramente è pensato per i nostri ragazzi all'interno dell'università, ma è soprattutto un testo che in questi anni, siamo arrivati alla seconda edizione, è stato utilizzato dai professional nell'ambito delle ricerche. Quello che lei dice è estremamente rilevante perché negli ultimi anni, lo sapete tutti, si è parlato tantissimo di big data e quindi della possibilità analizzando questi dati di trarre tutta una serie di informazioni, come dicevate voi, da un lato possono migliorare i servizi delle aziende, avete usato il termine influenzare i nostri comportamenti, sappiamo benissimo di che cosa state parlando, quindi non ci entro più di tanto, diciamo vediamo nel lato positivo, diciamo servire meglio il cliente. Qual è il problema? Che in tutto questo fiorire di analytics qualcuno ha pensato che le ricerche, in qualche modo come lei correttamente diceva, siano morte. Non è così, soprattutto in questo momento di fortissimo cambiamento, tutto ciò che è successo con la pandemia, quello che sta succedendo, ahimè, con la guerra in Ucraina, chiaramente porta a un cambiamento delle situazioni, dei contesti, anche dei comportamenti di consumo che possono essere letti soltanto in un'attività di ricerca, quindi con dei sondaggi che in qualche modo ci facciano capire dove il consumatore sta andando. E questo è fondamentale per comprendere il cambiamento. Gli analytics aiutano molto meno sul tema del cambiamento.
Certo, quindi uno spunto è quello proprio di muoversi in questa direzione, in quella che lei indicava poco fa. Grazie a Luca Molteni, professore, autore di ricerche di marketing, metodologie tecniche per le decisioni strategiche e operative. Ci sentiamo presto, intanto buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, buona giornata.
Siamo pronti per tornare a Torino dai nostri, ormai come li chiamiamo, inviati, perché sono proprio così, i colleghi di Radio Immaginaria che ci raccontano l'Eurovision. Buongiorno Sassa.
Buongiorno, buongiorno a tutti, come state?
Bene, voi? C'è anche Matilde con te, vero?
Sì, Matilde. C'è anche Matilde. Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao, una buona giornata.
Allora, cominciamo dalla giornata di ieri. Sappiamo che avete portato a casa un'intervista veramente importante, ce la raccontate?
Sì, certo. Allora, noi ieri al padiglione dell'Unione Europea, che è uno dei padiglioni che è all'interno dell'Eurovision Village, abbiamo intervistato Federica Megalizzi. Lei lavora all'interno della Commissione Europea, ma è anche vicepresidente della Fondazione Antonio Megalizzi. Antonio Megalizzi era un giornalista, uno speaker radiofonico di una web radio eurofonica dedicata all'Europa, che era la sua passione, e lui purtroppo nel 2018 è stato ucciso in un attentato a Strasburgo, mentre era proprio lì per fare le sue trasmissioni radiofoniche. Quindi questa è una storia che ci ha colpito moltissimo, perché comunque lui era uno speaker e in comune anche con voi abbiamo la passione della radio, e ci ha lanciato un po' un messaggio, cioè di non mollare, quindi anche nei periodi magari più difficili, che possono essere anche questo che stiamo passando con la pandemia, dobbiamo continuare a lottare, a fare le cose che insomma ci appassionano di più.
Allora, ci raccontate invece un po' le attese per questa seconda semifinale, ragazze?
Sì, tra poco appunto ci sarà la semifinale, tra l'altro abbiamo saputo che il volo sarà in DAB, quindi ci sentiamo molto molto vicini a loro, cioè per noi sono anni di DAB, uno di loro appunto si esibirà, non lo so, penso, immagino, dalla stanza del proprio hotel. E a proposito di questo...
Ma perché ha il Covid, no? Perché è positivo?
Esatto, perché è stato ritrovato positivo al Covid. A proposito proposito di DAD e scuola, noi abbiamo una richiesta per Enrico, non so se possiamo farlo.
Galletti, prego, eccolo qui. No,
non è preparata, voglio premettere
okay,
questo.
Ok, perfetto, abbiamo una richiesta per te. In questi giorni noi direi di immaginare, è stato appunto chiesto come noi adolescenti stiamo facendo in questo momento qui, che siamo qui a parlare con voi, come stiamo facendo con la scuola. E io ti voglio chiedere questa cosa, in questo periodo di interrogazioni io e mi sa anche tutti gli adolescenti qui a Radio Immaginaria abbiamo bisogno di una grande giustificazione, e direi che da parte tua, cioè se tu ci fai una giustificazione, è una grande giustificazione, vero Sassa?
Sì, esatto, per i nostri prof, quindi se puoi fare un appello qua in diretta, magari capito, ci interrogano quando torniamo, non adesso
dall'alto della tua autorevolezza.
Va bene, allora preparo due righe, va bene?
Cioè, prepari due righe, intanto se gli puoi dire non interrogateci oggi.
Beh, mi sembra ovvio, mi sembra, no, quello mi sembra scontato. Guardate, no, facciamo
perfetto,
questo appello.
Perché noi vogliamo concentrarci solo sulla seconda semifinale.
Però promettete, però promettete che la prossima settimana super studiate.
Facciamo, no, facciamo un appello ai vostri prof, corale da studio. Sì. Questi ragazzi di Radio Immaginaria, sono bravissimi, lavorano dalla mattina alla sera.
Vero.
È vero? Noi
vero.
Ne abbiamo contezza perché si collegano con RTL 102.5, con Radio Z, con RTL 102.5 News. Insomma, quindi siate buoni nei loro confronti.
Un po' più morbidi, ecco, in queste,
sono i tempi
in queste
di recupero.
Giornate. Va bene.
Allora, veniamo a tutto ciò che ci aspetta ancora per quanto riguarda l'Eurovision. Guidateci un po'.
Esatto, allora ci sarà questa seconda semifinale, tra l'altro noi tra tutte le canzoni che sono presenti in gara ne abbiamo trovata una che secondo noi ha un messaggio che è molto vicino agli adolescenti.
Come Sassa stava dicendo prima, questa forza di potersi rialzare dopo un ostacolo ce la vuole dire la ragazza che canta per l'Armenia, che è Rosalyn con Snap, e ha un testo che appunto parla di riuscire a superare gli ostacoli e riuscire ad andare avanti con una forza grandissima, e a me piace veramente tanto. Però per quanto riguarda la seconda semifinale, io attendo con ansia l'esibizione, come abbiamo visto quella dell'Italia e della Francia, che mi sembra fossero delle prove, però
esatto.
Adesso si esibiranno gli altri dei cinque grandi finalisti, ovvero la Germania, la Spagna e l'Inghilterra. Io attendo con ansia l'Inghilterra perché adoro il cantante.
Dai, va bene, allora abbiamo creato un po' di hype, stiamo a vedere cosa succederà questa sera, e domani ovviamente tornate a raccontarcelo. Sassa e Matilde di Radio Immaginare, grazie per essere state con noi anche questa mattina.
Grazie, grazie mille a voi anche per la giustificazione. Adesso chiameremo subito i nostri
certo.
prof per dirglielo.
Anzi, fateli registrare su RTL 102.5 Play, così la vedono live, no? Recuperano
esatto.
la puntata.
Oppure fuori onda vi do il numero di Galletti. Ciao, ciao ragazze.
Ciao, ciao.
Buona giornata, ciao.
Adesso vogliamo approfondire tutto quello che sta succedendo soprattutto in Ucraina, però i temi sono tantissimi, c'è il colloquio tra Biden e il premier Draghi, tutto questo vogliamo farlo insieme a Dario Fabbri, noto esperto di geopolitica, direttore della rivista Domino. Buongiorno Fabbri, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, partiamo subito dalla situazione, a che punto è questo conflitto, ne parlerete tra l'altro approfonditamente nel nuovo numero che è in pre-order in queste ore, nel nuovo numero di Domino,
sì.
E le chiediamo se la situazione le sembra ancora in totale stallo o se si comincia a capire cosa può accadere nelle prossime settimane, nei prossimi giorni.
Diciamo che sul campo, per quanto riguarda la battaglia del Donbass, la situazione è in stallo perché i russi avanzano molto lentamente nei villaggi, ma poi subiscono la controffensiva, si combatte per strada, dentro una piazza, si combatte per quattro case letteralmente, quindi lo stallo è quello di una guerra di attrito che non si muove, che non va né avanti né indietro. Il punto per i due attori principali, cioè per Mosca e per Kiev, è accettare la situazione e mettersi al tavolo negoziale, e ancora, almeno non adesso, non c'è questa consapevolezza. Quella ucraina è oltremodo legittima, hanno la sensazione di resistere bene, si chiedono perché mai devono cedere il territorio che i russi si sono presi fino adesso, soprattutto nel sud del paese tra Kherson, la Crimea e Mariupol. Per i russi il discorso è diverso perché non possono presentare agli altri, soprattutto a se stessi, una vittoria che al momento è tragica e oltremodo striminzita. Per queste ragioni io credo, temo, che ancora per un po' la battaglia per il Donbass, che è l'unica adesso realmente che si combatte, possa andare avanti.
Ecco Fabri, lunedì, poche ore prima che il Premier Draghi partisse per Washington per incontrare Biden, il presidente americano aveva fatto questo commento, aveva detto: mi preoccupa che Putin non abbia una via d'uscita, sto cercando di capire cosa fare al riguardo, parole insomma abbastanza preoccupanti. Che segno ha lasciato il passaggio del Premier Draghi a Washington, il colloquio con Biden e le dichiarazioni che ha fatto ieri in tal proposito?
A me sembra che ieri Draghi si sia messo su una posizione che è molto simile a quella di Macron e non lontana da quella di Scholz. Scholz è meno loquace per il semplice motivo che i tedeschi sono il paese in più grande imbarazzo in questa vicenda, noi anche, ma noi meno, un po' perché siamo italiani, un po' perché non abbiamo né il peso né gli interessi che ha la Germania nei confronti della Russia. Ma la posizione di Macron, alla quale ieri Draghi implicitamente si è rifatto, è molto semplice, è quella che il presidente francese ha esternato due o anzi ormai tre giorni fa, quando ha invitato gli americani evidentemente a non umiliare Putin, a intavolare comunque il negoziato, a non immaginare di vincerla la guerra, questo poi significa, ma di accettare la trattativa che è in corso e dovrebbe continuare ad esserlo. Perché ieri Draghi ha detto, a domanda specifica, di quale vittoria parliamo, quale vittoria può essere tale, Draghi ha risposto: lo deve decidere Zelensky, nessun altro. Dal momento che queste dichiarazioni sono state pronunciate da Washington, il segnale sembrava evidente, visto che gli americani nelle ultime settimane hanno parlato di vittoria totale, hanno parlato di una possibilità, addirittura l'ha fatto Biden poi smentendolo, che Putin debba lasciare il potere, o ancora il capo del Pentagono ha detto: il nostro obiettivo è rendere innocua la Russia così che non possa nuocere ai suoi vicini. Ieri Draghi si è allineato su una posizione più continentale nel senso del centro del continente. Sappiamo che i polacchi, ovviamente i baltici, i romeni hanno una posizione simile a quella americana, così anche i britannici. Quindi ieri Draghi ha esternato questa posizione che mi pare la più rilevante di giornata, e che ci pone in una sorta di coalizione, diciamo così, di coloro che vogliono comunque parlare con la Russia per mettere fine a questa guerra.
Apriamo un attimo il capitolo sanzioni, perché questa mattina in rassegna stampa leggevamo alcuni titoli, alcuni hanno scritto Europa in tilt anche per quanto riguarda le posizioni di Orbán. È così l'Europa in tilt da questo punto di vista, oppure si trovano delle mediazioni anche lì?
Ma si possono trovare delle mediazioni, il punto è che gli interessi dei paesi sono molto diversi, non solo quelli economici, quelli generali. Non c'è caso peraltro più della Russia, dove questi diversi interessi emergono, perché l'Ungheria sta trattando in queste ore, vuole un compenso economico oltre che un tempo differito per abbandonare il petrolio, e poi qui attenzione, si parla soltanto di petrolio, non c'è nemmeno un abbozzo di trattativa sul gas, che è quella che riguarderà noi e soprattutto noi, la Germania, sarà drammatica nel suo svolgimento, intendo la trattativa, oltre che gli effetti, almeno nell'immediato. Ma il punto è che gli interessi sono così diversi e trovare la quadra è complicatissimo. Poi Orbán ci mette del suo, perché oltre ad avere una dipendenza eccezionale dal petrolio russo, ha anche ottimi rapporti con il Cremlino, ha detto più volte: la guerra d'Ucraina non è la nostra guerra, cioè se ne è lavato ampiamente le mani, non ha concesso il passaggio agli armamenti sul suo territorio che vanno e andavano verso l'Ucraina, quindi si potrà anche trovare un punto d'accordo pagandolo, così per essere molto chiari e molto crudi, che di questo poi si tratta. Sul gas immagino sia perfino peggio, quindi abituiamoci a queste posizioni, perché in conclusione ci sono talmente tante visioni sulla Russia e su questa guerra all'interno del continente che di più non potrebbero esservi. Se prendiamo la Spagna non interessa quasi niente della Russia, ovviamente è molto preoccupata per la guerra e la considera un'aggressione grave, gravissima da parte di Mosca a Kiev, ma non ha mai avuto una grande idea della Russia in sé, né come nemico né come alleato. Per l'Italia la Russia è un partner commerciale molto importante e non neanche a dirlo energetico. Per i baltici e la Polonia è un nemico storico legittimamente, visto che sono stati sotto l'Unione Sovietica, quindi trovare una conciliazione, e non ho citato Francia e Germania, se no ci staremmo un giorno, trovare la conciliazione tra queste posizioni è molto complicato.
Allora, direttore, vogliamo ringraziare molto, vogliamo ringraziare Dario Fabbri, è esperto di geopolitica, è il direttore di una nuova rivista che esce col secondo numero tra pochi giorni, un numero che ha questo titolo: Sfida finale, mai russi e americani così vicini alla guerra nucleare. Grazie per il suo intervento.
Speriamo di no.
No, infatti, grazie, a presto, buon lavoro.
A presto, direttore.
Grazie.
Non Stop News torna domani con la formazione del weekend. Grazie Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
E grazie Massimo Lonigro. Noi ci sentiamo lunedì mattina.
Ciao.
Alle 6.